Sebastiano Zanoldi, buongiorno.
Buongiorno Livio, buongiorno e grazie, grazie per l'invito. Grazie.
E benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole per raccontare di questo libro che si sviluppa per circa 180 pagine. Guerra o pace?
Certo.
Perché litighiamo? Perché non litighiamo? Perché dovremmo imparare a farlo meglio? Diversità e conflitto come punto di partenza per un destino comune nella vita e sul lavoro, con una prefazione di Daniele Novara. Daniele Novara è psicologo. Ecco, anzitutto vorrei subito far arrivare l'idea in merito a questo libro, che non è un manuale finito il quale, chiuso il libro, noi stravolgiamo la vita. Questo libro ci può far fare dei piccoli passi, ci può modificare lo sguardo, e credo che in termini di guerra o pace sia già veramente una cosa molto importante. Sebastiano Zanoldi, leggo nel risvolto di copertina, è esperto di gestione del cambiamento, speaker e autore di numerosi libri, fra cui Alternative e La grande differenza. Da diversi anni cerca, sperimenta, struttura risposte al grande quesito della motivazione, adattandole ogni volta alla singola specificità del contesto organizzativo e personale. Ora, Sebastiano Zanoldi, come si fa a essere esperto di gestione del cambiamento? Questa parola che ormai la troviamo persino quando prendiamo il caffè al bar. In cosa consiste?
Beh, guarda, bisognerebbe dire che io da 31 anni più o meno lavoro in azienda. Io ho lavorato per tantissimo tempo all'interno di aziende dell'abbigliamento, nello specifico, aziende anche particolarmente, diciamo così, dedite al cambiamento in sé.
E di cosa ti occupavi all'interno di queste aziende di moda?
Ma tanto per essere molto precisi, visto che nella mia biografia si trova un po' dappertutto, io ho passato 25 anni della mia vita all'interno del gruppo OTB, che è il gruppo a cui appartiene il marchio Diesel, per capirci, e lì mi sono occupato, sono entrato giovane, comunque adesso ho 58 anni, ma sono entrato dopo alcuni anni in altre situazioni, sempre nel tessile. Sono entrato nel gruppo Diesel quando era un po' più piccolo di adesso e ho fatto carriera lì dentro, lì mi sono occupato un po' di tutto, sono partito come impiegato, poi ho fatto carriera all'interno, ho raggiunto
la visione del titolare dell'azienda Diesel era una visione sicuramente molto diversa rispetto a molte altre aziende, o sbaglio?
Sì, difatti, la mia fortuna, la grandissima fortuna è aver incontrato quest'uomo, il signor Rosso, che
Renzo Russo,
ha senz'altro una visione differente. E comunque è anche da lì che ho mutuato, perché il libro naturalmente è un di cui della mia professione da manager, che è la mia professione principale, lo è sempre stata, però questi libri sono serviti a me, prima di tutto a me, come supporto, come studio, come approfondimento, per cercare di comprendere se c'erano modalità per affrontare appunto i cambiamenti che all'interno delle aziende, quelle dell'abbigliamento particolarmente, ma non è la sola, insomma, sono pane di ogni giorno. E quindi io cercavo degli strumenti per me, poi mi sono scoperto di avere qualche vena comunicativa che risuonava anche nelle altre persone. E quindi da lì è partita la mia piccola epopea letteraria, e quest'ultimo libro è dedicato appunto ai conflitti all'interno dell'azienda, che sono un altro grande tema delicato, che poi si innesta su un momento storico in cui i conflitti sono un problema per tutti, insomma, a tutti i livelli.
Sì, sono un problema per tutti, a cominciare dal mattino quando ci svegliamo fino a quando torniamo a letto. Però io vorrei che fosse chiara un'altra cosa, Sebastiano Zanoldi, che questo libro non è che ci dice, come qualcuno può pensare magari in alcune aziende, dicono dobbiamo ritrovare il sorriso, dobbiamo essere positivi, dobbiamo reinventarci, anzi dovete. No, questo libro non ci chiede di sorridere quando andiamo alla macchina del caffè per essere bravi e belli e poi nascondere un problema. Questo libro ci dice: tirate fuori il problema, create il conflitto, perché il conflitto non è sempre negativo, perché dal conflitto delle idee, della passione, nascono i nuovi progetti.
Tu non sai che piacere mi fa sentire la tua versione riparafrasata e la tua interpretazione, perché è esattamente questo. A dire la verità, quasi nessuno dei miei libri è proprio accarezza il gatto dalla parte del pelo, nel senso che io credo molto poco alla motivazione di tipo, si sa, un po' americano, così, va tutto bene ragazzi, sorridete, tutto quanto a posto. Io io non noto tutti quanti questi motivi per fare finta che le problematiche non esistano, e quindi preferisco approcciare le cose con un sano spirito pragmatico e vedere cosa c'è di buono nelle cose. E in questo caso nel conflitto mi sono accorto, anche grazie a Daniele Novara, che è un illustrissimo psicopedagogista, espertissimo di tematiche del conflitto, e mi sono accorto che il conflitto è generativo. Il vero punto è quasi, direi quasi semantico, perché noi usiamo la parola conflitto, litigio, questione, controversia, guerra come sinonimi. In verità ci sono delle nuance molto differenti. La guerra è cercare il danneggiamento dell'avversario, a volte anche a scapito di tuo stesso benessere, mentre invece il conflitto è un tema in cui ci sono opinioni diverse, e poi come avviene e con che, diciamo così, criteri comunicativi avviene può fare differenza e può piacere più o meno. Rimane però che il conflitto, se ben gestito, è generativo di soluzioni, perché tiene conto dell'opinione anche della controparte. È chiaro che in tutto questo io rispetto l'ascolto e degli escamotage che io cerco di descrivere nel libro, anche tecnici a volte, oltre che, diciamo così, di principio, aiutano, però serve un'operazione culturale. Quando invece tagli troppo grosso succede quello che sta succedendo adesso, anche grazie ai social, piuttosto che grazie, diciamo così, alla massificazione, un po' dei media, in cui è più facile pensare di avere 100% di ragione e gli altri hanno 100% di torto. E quando fai queste cose, sai, cadere nella polarizzazione, nell'ortodossia, nella sordità rispetto all'altro è facile. Ora, in azienda, perché poi io mi intendo di questo, a me piace parlare di questo senza fare l'opinionista o il tuttologo, in azienda è particolarmente diciamo così, rischioso quello di pensare che una parte abbia tutta la ragione, perché l'azienda è un posto in cui le risorse sono scarse e bisogna intelligentemente trovare punti di mediazione, di negoziazione. Poi che avvengano con più o meno veemenza, con più o meno aggressività, con più o meno attrito, questo sta poi nel carattere, nella cultura delle persone. E il libro tenta di essere un po' più fine e un po' più sofisticato per portare in fondo a non buttare via il bambino con l'acqua sporca, come si dice.
Ecco, ma Sebastiano Zanolli, è certo, perché il conflitto è importante, ma la vita è fatta di compromesso, questa parola non è negativa, però se accettiamo per esempio i compromessi quando siamo a casa, che ne so, il compromesso nel comprare qualche cosa per la casa, il compromesso nel lasciare uscire il figlio fino alle 11 invece che alle 10, è tutta una manovra di compromessi e questo è molto bello, perché tutto questo invece spesse volte sul lavoro non lo accettiamo?
Guarda, mi servirebbe una bella lavagna per mostrare un diagramma interessante che dice: occhio che il compromesso è una soluzione subottimale. Ora, in campo familiare, dove dentro ci sono aspetti affettivi e quindi il compromesso è tutto sommato accettabile, perché poi alla fine viene ripagato con altre monete che sono appunto quelle dell'affettività. In azienda l'affettività non è necessariamente una moneta corrente, e quindi più che compromesso di solito si tratta di avere una via che è di cooperazione. Il compromesso è, come dire, rinunciamo tutti e due a qualcosa e troviamo una soluzione immediata, che è più bassa di quella che da un punto di vista dell'efficienza potrebbe essere trovata, o dell'efficacia, o tutte e due. Mentre invece la collaborazione è sedersi, comprendere bene le ragioni dell'altro, rimettere giù tutti i pezzettini e allargare, ingrandire la torta in maniera che poi la soluzione tenga conto degli interessi più alti, e quando gli interessi più alti sono sul tappeto, soprattutto in campo aziendale, è più facile trovare delle soluzioni cooperative che sono migliori di quelle di compromesso. E questa è una cosa che naturalmente richiede attenzione, tempo, cura e anche voglia di sedersi giù, perché bisogna intendere bene la controparte e soprattutto chiederci: sì, ma l'interesse comune qual è? In una famiglia comunque l'interesse comune è anche l'affettività, la bontà, un'armonia di relazioni di altro tipo rispetto a quella dell'azienda. Mischiare i due campi non è sempre conveniente, perché in un'azienda non necessariamente io e te dobbiamo volerci bene in senso stretto non è previsto.
È altra cosa, è un voler bene avendo un unico obiettivo, seppur con strade diverse, seppur attraverso il litigio, che a volte è sempre entro certi termini, perché il litigio è uno scontro alla ricerca di un punto comune, che è diverso dalla parola guerra, che è violenza.
Certo, poi naturalmente farne una questione solamente semantica
non è sufficiente.
Pericoloso, sì, non è sufficiente. Io cerco di sottolinearlo lì, poi alla fine è, ok, al di là dell'etimologia, perché molte persone ti dicono, no, ma l'etimologia prevede questo, l'etimologia prevede quello, al di là dell'etimologia, che non è una scienza, ma è solamente da dove originano le parole, che delle volte si perde anche il senso rispetto al significato originale, ma al di là di questo è comprendere comprendere il concetto. E il concetto è che gli esseri umani hanno opinioni differenti basate su informazioni, culture, dati, pregiudiziali e via così. È evidente che se sei in un ambiente di risorse scarse devi trovare un'unica soluzione dove allocare certe risorse. Il fatto di avere più punti di vista non solo è normale, ma è forse vitale per trovare una locazione migliore. All'interno di questa discussione poi le sfumature con cui questa comunicazione avviene, più o meno a tinte forti, più o meno vivaci, questo è quello che noi definiamo litigio piuttosto che discussione, però rimane il fatto che comunque partiamo da posizioni diverse e solamente l'ascolto reciproco, l'approfondimento e la tenuta in considerazione di interessi superiori può tirarti fuori con soluzioni migliori rispetto a quello che avevi solo tu. Sai, aggiungo questa cosa, Lidio. In molte aziende c'è una narrativa, in molte aziende nel mondo del management ci sono delle narrative che sono belle da raccontare, da credere, però poco vere, e sono quelle dei posti in cui l'uomo solo al comando che decide tutto lui e fa tutto giusto, piuttosto che qui da noi è tutto quanto armonico e tutti quanti ci vogliamo bene come se fossimo in un'abbazia benedettina. Ecco, sono delle narrazioni che sono belle da credere, che possono far vendere anche dei libri o degli audio corsi o dei podcast, però chi ci lavora dentro sa che non è così. E allora il punto è, discutiamo di come dovrebbe essere il mondo perfetto oppure discutiamo di cosa c'è di buono in quello che c'è e come tirarlo fuori. A me, francamente, che non sono né un guru né un evangelizzatore, mi piace di più capire cosa c'è di buono in quello che trovo sotto mano ogni giorno.
E credo che sia anche più divertente alla fine della storia, è anche più divertente, difficile certamente, ma quando mai le cose facili sono sempre così ogni giorno. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che la casa editrice Roy Edizioni è presente al Salone del Libro di Torino, e ci sarà anche la presentazione di questo libro.
Sì, saremo io e Roberto Gorini di sicuro, adesso vediamo se ci sono anche altri ospiti, comunque saremo lì per parlare del libro, ma anche di tematiche intorno, insomma hai citato prima il cambiamento, quindi saremo proprio lì a parlarne.
Sabato 21 maggio alle 13:45 la presentazione del libro Guerra o Pace di Sebastiano Zanolli. Ma per andare veramente all'atto pratico, Sebastiano Zanolli, qual è l'ultimo conflitto che hai risolto e come mai?
Vabbè, guarda, dato che ultimamente mi sono dedicato anche a girare per più aziende, perché adesso insomma ho un profilo professionale che mi permette anche di girare per più aziende, da poco ho affrontato un conflitto in una tipica fusione, nel senso ci sono aziende che vengono fuse, questo sta accadendo in vari comparti senza citare quale. E naturalmente due aziende che si fondono portano due culture, due modi diversi di vedere le cose, e naturalmente tutti quanti immaginano che il loro modo sia quello giusto di affrontare i problemi. E quindi da poco, insomma, ho lavorato, ma in realtà ci sto ancora lavorando, sull'integrazione delle due visioni, che naturalmente non si può far finta che non ci sia una, per esempio in questo caso non solo una fusione, ma un acquisito e un acquisitore, che quindi dice anche, beh, forse il mio metodo è un po' più giusto, però lavorare su questi temi, quindi su temi di valori e di principi, e poi incastrare anche i comportamenti delle persone, che sono l'altra dimensione, perché poi ciascuno porta la sua testa, la sua esperienza, è particolarmente interessante. E comunque per lasciare anche qualcosa di pratico e di concreto, anche se naturalmente adesso in pochi minuti è complicato, però diciamo che tutto quanto passa attraverso l'uso accurato e adeguato del tempo, nel senso serve tempo per derimere questo tipo di situazioni, serve sedersi giù e con tutti i toni, anche i più accesi del mondo, però prestare cura e attenzione agli altri, insomma non ce la fai per editto o con due righe, con un protocollo, con un video ispirazionale piuttosto che con le parole illuminate dell'allenatore come se fossi Al Pacino nello spogliatoio durante ogni maledetta domenica, con due parole sistema tutto quanto. Ecco, no, invece serve tempo e serve sedersi giù con buona volontà, anche animatamente, ma con buona volontà.
E soprattutto guardarsi negli occhi, perché questo è importante, perché è importante. Le email sono importanti, le chat sono importantissime, però guardarsi negli occhi è la cosa, forse...
Troverai proprio questa cosa sul libro.
Infatti, mi faccio riferimento proprio a questo, e vedo qui una sottolineatura che mi diverte leggere, perché in verità siamo tutti così, quando Sebastiano Zanolli scrive: siamo tutti ripetenti nella materia dei conflitti. E quanto siamo ripetenti, vero?
Siamo sempre, ma è anche comprensibile. Io ripeto, non mi piace fare il moralista, è comprensibile, siamo fatti così, abbiamo un'identità, un ego da confermare, quindi preferiremo avere sempre ragione. Il punto è che poi, essendo uno di 7-8 miliardi di persone, è improbabile che tu abbia tutta quanta la verità, sempre la verità, sempre la giustizia e la giustezza nelle tue mani. E quindi è un passo indietro rispetto all'ego e un po' di relativismo, ma forse ci sarà anche qualcuno che potrebbe avere un'opinione rispettabile, più giusta della mia. Ecco, questo secondo me sta alla fonte di tutto, per prendersi un po' meno sul serio e ipotizzare che ci sia anche qualcuno che potrebbe essere più bravo, più intelligente, più capace, più informato di te. E questo secondo me è
perché c'è una citazione dentro questo libro, non mi ricordo più chi l'ha pensata, ma i nostri ascoltatori, sì, leggendo Guerra o Pace di Sebastiano Zanolli la troveranno. Dice che se siamo abituati a guardare le persone dall'alto in basso, non ci accorgiamo che sopra di noi c'è qualche cosa, no? E non vediamo e non riusciamo a vedere. Quindi questo dà veramente il senso.
È proprio uno dei tanti punti in cui mi sono imbattuto ragionando, no? Cioè, uno dei grandi limiti, dei grandi ostacoli all'uso intelligente e al sapere, come dice Daniele Dovale, a saper rimanere nel conflitto senza per questo perdere la testa, quindi comprendere che siamo chiamati a risolvere, poi in azienda, a risolvere dei problemi che sostanzialmente sono tecnici, implica anche dimenticarci di gran parte della posizione egotica che abbiamo verso le cose, quindi essere convinti costantemente di essere il centro di un immaginario diverso in cui tutto ruota attorno a te e tutto dovrebbe funzionare bene per renderti contento, perché alla domanda ma esattamente a te chi l'ha detto che dovrebbe essere così, tu non hai risposta, è un'ipotesi ipotesi che fai tu, e naturalmente è un'ipotesi fuorviante che ti porta a vedere gli altri come degli ostacoli continui sulla tua via verso la soddisfazione e la perfezione.
Guerra, il mondo, certo, perché
sì, scusami, finito, prego, ma prego. Il mondo non aiuta, no? Il tipo di mondo in cui siamo non aiuta, è un mondo molto competitivo, di mercato, che continua a illuminare aspetti egotici, però bisogna anche un po' comprendere che questo è un gioco sociale, mentre noi siamo chiamati magari forse anche a innalzarsi al di sopra del gioco sociale.
Hai voglia, altro che, dobbiamo per forza di cose innalzarsi sul gioco sociale, ma lo so che è una domanda banale, ma quanto entrano queste due parole che ormai sono presenti dappertutto nelle presentazioni di Sebastiano Zanolli, nei suoi incontri in azienda? La parola è resilienza e l'altra parola è empatia.
Sono tutte e due parole importanti. Resilienza la cito sempre con rispetto del mio amico Pietro Trabucchi, perché è lui il massimo esperto di resilienza, e quindi quando cito resilienza parlo attraverso la voce o le parole di Pietro Trabucchi. Comunque è chiaro che appare spesso perché è una necessità, non è sempre stata in verità, è che forse ci eravamo dimenticati di quanto importante fosse, mentre invece il termine, comunque la parola empatia, e cioè appare spesso proprio per i motivi che ti dicevo prima, no? Perché io ho avuto un mentore, il professor Enzo Spaltro, che faceva onore della sua amicizia, che diceva: se chi sta bene non fa stare meglio chi sta male, prima o poi chi sta male fa stare peggio chi sta bene. E l'empatia è una di quelle cose che permette di ovviare a questo tipo di situazione.
Grazie davvero Sebastiano Zanoli del tempo che ci hai dedicato con Guerra o Pace. Buona giornata.
Grazie mille, arrivederci Livio, grazie a tutti, arrivederci.